Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo, perché scenda il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo nome. Egli regna ora e nei secoli dei secoli. Amen.
Eccoci qua. Io sono molto contenta perché Fra Mirko ha accettato nuovamente il mio invito. E quindi molto semplicemente lascio la parola a lui. Quest'anno sarà sempre un'introduzione comunque al Vangelo di Matteo, ma abbiamo incentrato il tutto un po' sui Vangeli dell'infanzia. Quindi lascio la parola a Fabio.
Grazie. Ben trovati. Allora sì, l'idea era un po' di concentrarsi sull'inizio del Vangelo di Matteo, anche come introduzione all'intera lettura del Vangelo, anche come augurio, perché durante l'anno possiate andare avanti, magari poi ci aiuteranno anche le attività proposte dall'apostolato biblico, vediamo. Ecco, non sono stato molto ordinato nella preparazione, quindi mi faccio aiutare dal PowerPoint. Ho messo alcuni testi che voglio leggere con voi, poi quando siete stufi mandate dei segni che io ve la dico. Allora, pensando a Matteo, mi è venuto in mente, chi conosce un po' il Vangelo sa che questo brano, capitolo 13, e voi direte, il Vangelo dell'infanzia, e tu cominci al capitolo 13. Ecco. Questo brano del Vangelo di Matteo è sicuramente uno dei più famosi, dei più tipici del Vangelo, mi piace cominciare da lì. Sapete, Gesù nel Vangelo di Matteo è un maestro, prima di tutto, è uno che parla. Se voi leggete il Vangelo di Marco, Gesù è uno che cammina molto, che fa, che agisce. I discepoli, intanto gli fanno delle domande, lui si degna di dare delle risposte sibilline che loro puntualmente non capiscono. Invece nel Vangelo di Matteo Gesù parla tantissimo, ci sono i famosi 5 grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo. Per quello si tende a dire che il Gesù di Matteo è un maestro, uno che insegna, e i discepoli, più che dei seguaci, sono degli ascoltatori, degli uditori che devono imparare e capire. Alla fine del terzo grande discorso del Vangelo, che è il discorso in parabola, al capitolo 13, Gesù chiede una cosa ai suoi discepoli. Avete compreso tutte queste cose? Loro dicono sì. I discepoli hanno capito tutto, loro dicono sì, e Gesù non è che dice loro, come direbbe Gesù di Marco, ma è impossibile che abbiate capito tutto, non capite niente, no, Gesù di Marco fa così. Invece il Gesù di Matteo sembra quasi dare una conferma ai discepoli. Ricordate questo discorso in parabola, Gesù ha parlato per esempio del seminatore, colui che semina la parola di Dio, e c'è un terreno buono che accoglie la parola, che la fa crescere, no? Ecco, i discepoli che hanno capito tutte queste cose sono praticamente quel terreno buono che accolgono la parola di Dio e la fanno crescere. Sono quella casa costruita sulla roccia, sempre il Vangelo di Matteo ce ne parla, la casa costruita sulla roccia, che appunto sono coloro che non solo ascoltano ma anche mettono in pratica, perché il discepolo che comprende tutte queste cose non è solo uno che capisce intellettualmente, ma è uno che le comprende davvero, le porta nel cuore esistenzialmente, le traduce in vita. E insomma, quindi questo sì è un sì pesante, detto ai discepoli. E Gesù accoglie questo sì e rilancia. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È come se Gesù dicesse, va bene, voi avete capito tutte queste cose, bene, pertanto, vedete c'è scritto per questo, sono importanti le proposizioni nella parola di Dio, ci aiutano a capire le connessioni. Se voi avete capito tutto, bene, per questo voi siete come quello scriba che è divenuto discepolo del Regno dei Cieli. Allora, probabilmente molti che avranno letto questo brano avranno sempre pensato che lo scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è Matteo stesso, che era uno che conosceva bene la scrittura, lo scriba, che poi a un certo punto ha incontrato Gesù mentre mentre riscuoteva le tasse al banco delle imposte, ed è diventato discepolo del Regno dei Cieli. Ah, la parola discepolo in greco era la parola istruito, è diventato istruito nella materia che è il Regno dei Cieli. Ci sono delle diverse materie, matematica, italiano, inglese e Regno dei Cieli. Ecco, qualcuno avrà pensato che questo scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli è Matteo stesso. In realtà, stando alla logica del testo, lo scriba divenuto discepolo del Regno dei Cieli, cioè istruito in questa bella materia che si chiama Regno dei Cieli, è ogni discepolo che ha ascoltato le parole di Gesù, le ha capite e le trasforma in scelte concrete. Ecco, quindi sta parlando praticamente dei discepoli di Gesù. I discepoli sono degli scribi, poi ne parleremo meglio, però lo scriba era uno che aveva studiato bene la scrittura grafica, conosceva benissimo la Bibbia, era proprio uno studioso, uno scriba che adesso però ha imparato una cosa nuova, il Regno dei Cieli, cioè l'annuncio di Gesù, e riesce a tenere insieme queste due cose, a tal punto che viene paragonato il discepolo a un padrone di casa, quindi una persona importante, appunto un uomo libero, non uno schiavo, un padrone di casa, quindi è uno che può decidere liberamente di se stesso, e si va un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Cosa saranno queste nuove cose e queste cose antiche? Certamente le cose antiche sono, è uno scriba, quindi sono tutto il tesoro che viene dalla scrittura ebraica, dalla tradizione ebraica, no? Le cose nuove è l'annuncio che fa Gesù. E vedete, lui estrae dal tesoro cose nuove e cose antiche, quindi attraverso le nuove cose annunciate da Gesù, ci sono prima le nuove, poi le antiche, no? Quindi attraverso le nuove cose annunciate da Gesù si rende più comprensibile anche il tesoro antico della nostra tradizione ebraica. Ecco, questo mi piace perché ci dà un po' il ritratto del discepolo secondo Matteo e quindi ci dà anche il ritratto del lettore del Vangelo di Matteo. Il lettore del Vangelo di Matteo è uno che conosce benissimo la Bibbia, quindi mettete la via. Per conoscere bene il Vangelo di Matteo bisogna studiarsi a memoria l'Antico Testamento. Gesù conosce molto bene l'Antico Testamento perché è fondamentale, lo vedremo stasera. E in qualche modo l'Antico Testamento diventa preparazione e anche strumento necessario per comprendere meglio l'annuncio di Gesù, il nuovo e l'antico. Ecco, questo è un po' il ritratto del lettore di Matteo. Voi direte, ma a noi non è che ci interessa così tanto l'Antico e il Nuovo Testamento, insomma, da tutto il cuore abbiamo il Vangelo, cos'è? Vogliamo attualizzare un po'. Le cose nuove certamente sono l'annuncio di Gesù, che è una cosa nuova, fresca, che ci chiede fondamentalmente sempre, e poi ancora, di reinterpretare quello che già sappiamo, no? Le cose antiche potremmo vederle anche come tutto quello che fa parte della mia vita, le mie esperienze, no? Che devono sempre essere riviste, rilette alla luce del nuovo che è la parola di Dio, sempre nuova per noi. Allora, fatto questa piccola introduzione, va bene, adesso vi risparmio tutte quelle robe che trovate sempre nei libri. Allora, chi era Matteo, quando ha scritto il suo Vangelo, dove l'ha scritto, questo non ci interessa. Tratteniamo solo questo dato, che chi legge il Vangelo di Matteo è uno che conosce bene il mondo e la cultura ebraica, il mondo e la cultura della Bibbia. Matteo sicuramente è il più ebraico dei Vangeli. Tant'è che c'è un padre della Chiesa che si chiama Papia di Gerapoli, che scrive nel secondo secolo, ed è il padre della Chiesa più... è la testimonianza più antica, quasi la più, non la più antica, ma quasi la più antica, sui quattro Vangeli. E Papia, il Vangelo di Matteo, dice addirittura che Matteo ha messo in ordine le cose scritte da Marco, ma l'ha fatto in lingua ebraica. Quindi qualcuno sostiene anche che Matteo abbia scritto il Vangelo in ebraico e che poi sia stato tradotto in greco, noi ce l'abbiamo in greco. Io non sono d'accordo con questa ipotesi, non vi dico perché, se no a mezzanotte sono ancora qua a parlare. Però sicuramente il mettere in ordine le cose dette da Marco secondo il linguaggio ebraico, in qualche modo ha dato una forma ebraica al Vangelo Matteo, che forse non comporta necessariamente la lingua ebraica, ma sicuramente gli stilemi ebraici, il modo di periodare ebraico. È un Vangelo molto molto ebraico. Questa cosa ci serve, finalmente arrivò il Vangelo dell'infanzia, un po' di Natale ci sta, ci serve per introdurci alla lettura del Vangelo di Matteo e anche alla lettura dei Vangeli dell'infanzia. Prima però vi dico qualcosa su questi Vangeli dell'infanzia. Sapete, soltanto Matteo e Luca parlano dell'infanzia di Gesù, e certamente voi direte, la nascita di Gesù sarà la prima cosa che è stata scritta nei Vangeli, la prima in senso cronologico, no? E invece sono le ultime pagine scritte dei Vangeli. Non è che per scrivere un Vangelo ci si alza la mattina e poi si comincia dalla prima pagina e si finisce all'ultima, no, certamente ci sono state tutte le tradizioni orali, cioè come nasce un Vangelo, è chiaro, con Gesù che parla e che fa delle cose. E i discepoli che vedono rimangono meravigliati, poi dopo la sera, mentre cucinano, dicono: ma oggi quella cosa che ha detto Gesù, chissà che senso aveva, secondo me era così, secondo me era così. E poi è presente quando ha detto quella cosa a quella persona, ecco, ne parlano, no? Lo raccontano, alcune cose magari rimangono impresse nella memoria, altre cose magari invece si sono un po' perse. La tradizione, cosa vuol dire? Cioè, le cose ricordate dai discepoli, dai testimoni oculari, che sono passati di bocca in bocca, e a un certo punto, dopo qualche decina d'anni dalla morte di Gesù, forse 10, 20, 30 anni dopo che Gesù è morto, qualcuno ha deciso di cominciare anche a mettere per iscritto. Ma quando l'hanno messo per iscritto, non è che hanno messo per iscritto il Vangelo intero, hanno messo dei pezzi, quindi qualcuno avrà scritto delle parole di Gesù, qualcun altro avrà scritto dei racconti sui suoi miracoli. Finché poi arriva l'evangelista, che si trova tutta una serie di tradizioni orali e scritte, e fa il lavoro di appunto mettere in ordine le cose. Quindi dentro un Vangelo c'è l'opera del redattore, si dice, cioè dell'evangelista che mette in ordine le cose, però c'è anche il fatto che ogni tradizione è più o meno antica. Le tradizioni relative ai Vangeli dell'infanzia sono le più recenti. Da cosa si capisce? Da tanti elementi, però fondamentalmente questo cosa ci dice? Il fatto che all'inizio, quando Gesù è morto e poi è risorto, ai discepoli non interessava tantissimo sapere di Maria, di Giuseppe, allora interessava sapere che Gesù era morto e risorto, e questo aveva un peso significativo molto forte sulla vita. Quando Paolo andava in giro ad annunciare il Vangelo, non è che diceva: sapete, a Nazareth c'era una vergine che si chiamava Maria. No, ora andava in giro ad annunciare il Vangelo e diceva: Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto per la tua salvezza. Tutti rimanevano folgorati e dicevano: cosa vuol dire che è risorto per la mia salvezza? E Paolo cominciava a spiegare cosa voleva dire salvezza nella logica evangelica. Infatti, se leggete le lettere di Paolo, che sono scritte tutte negli anni 50 praticamente, non si parla mai della nascita di Gesù o di fatti relativi alla nascita di Gesù. Le tradizioni sull'infanzia di Gesù sono le più tardive, infatti non sono nel Vangelo di Marco, che è più antico, ma sono anche nel Vangelo di Matteo e di Luca, che sono un po' più recenti, quindi siamo negli anni 80 più o meno, quindi sono comunque molto antiche. Però questo per dirvi che le tradizioni sull'infanzia di Gesù sono già più elaborate rispetto alle tradizioni sui miracoli di Gesù. È chiaro che è passato più tempo dalla Pasqua, Quindi i discepoli, le varie generazioni di discepoli, le comunità cristiane hanno riflettuto maggiormente sulle cose e naturalmente non si sono accontentati di raccontare i fatti che sono successi, ma raccontando i fatti che sono successi hanno anche in qualche modo dato l'interpretazione dei fatti, più o meno come fanno i giornalisti. I giornalisti quante volte si limitano a dire: allora, è successo che una bicicletta passava in viale Stradone, è passato poi anche un monopattino elettrico, si sono incozzati. Quante volte i giornalisti si limitano a dire questo, cioè il fatto nudo e crudo? Quasi mai. Di solito mettono sempre delle varie. Con tutti questi monopattini elettrici che girano oggigiorno, mancando anche una legislazione, è successo che passava una bicicletta e il monopattino non elettrico, eccetera, no? Quindi vedete, c'è il fatto e c'è anche già l'interpretazione del fatto, cioè il giornalista non solo ti racconta quello che pensa, quello che è successo, ma ti dice anche quello che pensa. E tant'è, chi legge deve sempre distinguere, aspetta, cosa è successo dal giudizio di chi me l'ha raccontato. I Vangeli funzionano uguale. Nei Vangeli c'è sicuramente quello che Gesù ha fatto, ma c'è anche la comprensione di fede dei discepoli. Quando Gesù, ricordate, era sulla barca con i suoi discepoli, c'era la gran tempesta, no? A un certo punto i discepoli che cosa gridano? Signore, salvaci! Ma secondo voi i discepoli, Giacomo, Giovanni, Giuda, Pietro, quelli lì, come lo chiamavano Gesù quando andava in barca con loro? Lo chiamavano Signore? Chiamavano maestro, rabbì, Gesù, non lo chiamavano certamente Signore. Dunque, quel Signore salvaci, che cos'è? È l'Evangelista che vede la scena della barca in mezzo alla tempesta, quasi come la comunità cristiana in mezzo alle tempeste del mondo, che si può salvare soltanto se chiede salvezza da Gesù Cristo, riconosciuto come Signore della storia, del tempo. Vedete, c'è un racconto di una cosa successa, la tempesta in mezzo al lago, ma poi c'è anche un significato in più che noi lettori possiamo capire a partire da come è stato narrato. Si capisce questa roba, vero? Ecco, nei Vangeli dell'infanzia questa roba qui è esagerata. Infatti si dice che i Vangeli dell'infanzia sono molto teologizzati. Ho messo due immagini del Natale, sono entrambe relative al Natale. Secondo voi i Vangeli dell'infanzia sono più simili alla prima o alla seconda? Alla seconda. Perché la seconda? Perché la prima, come vedete, è una immagine molto narrativa, no? C'è l'angelo che guida Maria e Giuseppe, Gesù bambino, verso l'Egitto, perché c'è Erode, quella strage degli innocenti. È il fatterello, che è un fatto successo, noi vogliamo dare credito davvero che i Vangeli raccontano fatti veri, ma i Vangeli non si accontentano di raccontare dei fatti, ci danno soprattutto l'interpretazione di quei fatti, come fanno le icone della tradizione orientale, no? L'icona del Natale si racconta i fatti, no? Racconta che Maria ha generato Gesù, racconta di San Giuseppe, eccetera, ci sono i re magi, i pastori, gli angeli, c'è la stella cometa che sembra più un fiumiciattolo in mezzo ai monti che è una stella, però, quindi racconta i fatti, ma soprattutto ce ne dà l'interpretazione dei fatti. Per esempio nell'icona del Natale c'è sempre il fatto che Gesù bambino è legato in fasce strettamente ed è messo in una mangiatoia che più che una mangiatoia sembra una bara, no? La bara è dentro un sepolcro, come vedete, scuro, è una grotta che sembra una tomba, e Maria, al contrario di quello che fanno tutte le mamme che non staccano gli occhi dal loro bambino, Maria cosa fa? Si volta dall'altra parte, perché già vede il destino di Gesù che è venuto nel mondo per dare la vita. Quindi noi capiamo da questa immagine sì il Natale, ma capiamo anche tutto il mistero dell'incarnazione. Quindi questa icona è un annuncio del Salvatore che viene nel mondo per dare la vita, per la salvezza nostra. Capite? Qui c'è la narrazione, ma c'è anche la teologia. I Vangeli dell'infanzia sono così. Per esempio, cosa dice l'angelo a Giuseppe? Ma gli dice una roba incredibile. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ma volete che San Giuseppe, il poveretto, chissà cosa capiva, chissà che cosa, cioè, volete che San Giuseppe abbia scelto di prendere Maria come sua sposa perché il figlio lo chiamava Gesù, perché salverà il suo popolo dai suoi peccati? Cosa vuol salvare dai suoi peccati? Cioè, non la capiamo neanche noi sta cosa. Volete che San Giuseppe, cioè, capite che sono parole molto, molto pesanti, molto forti. Quindi qui c'è già tutto il lavorio della tradizione post-pasquale, cioè i discepoli dopo la Pasqua hanno capito il senso della morte e risurrezione di Gesù. E certo, Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza. Dunque, quando è venuto al mondo, è venuto destinato a dare la vita per noi. Anzi, si è chiamato Gesù, Yeshua in ebraico vuol dire fare salvezza, appunto si è chiamato Gesù perché è venuto per salvare il suo popolo dai suoi peccati. È solo un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Tutto questo per dirvi non che i Vangeli dell'infanzia sono falsi, tutt'altro, ma per dirvi che la modalità con cui i Vangeli dell'infanzia sono scritti è una modalità estremamente teologica, pensata, sacrale. Quindi, se noi pensiamo di leggere un Vangelo dell'infanzia, di trovare il presepe, eccetera, non lo troveremo, no? E allora questa sera proviamo un po' a lanciarci in questa cosa. Siete stanchi, siete cotti? Ce la fate ancora bene. Bevo un attimo. Insomma, sono non dei racconti dell'infanzia di Gesù, non sono degli aneddoti edificanti, carini, ma sono proprio dei Vangeli dell'infanzia. Vangeli vuol dire annuncio, no? Quindi sono l'annuncio dell'ingresso del Salvatore nel mondo. Allora, non leggeremo tutto, non vi preoccupate, però i primi due capitoli di Matteo sono appunto l'infanzia di Gesù. Potremmo dire che nel primo capitolo Matteo si concentra sull'origine di Gesù, ed è il capitolo che leggeremo stasera, con due scene, la prima quella della genealogia e la seconda quella della nascita di Gesù con il dubbio di Giuseppe, eccetera. Nel secondo capitolo il Messia comincia a manifestarsi e ci sono quattro scene nel secondo capitolo. La prima è quella dei magi che vanno alla ricerca dei re dei giudei, poi c'è Erode, eccetera, no? La seconda è appunto, c'è Erode che si agita, ha paura di perdere la poltrona, e quindi l'angelo avverte Giuseppe di scappare in Egitto. Poi quando muore, poi Erode appunto perseguita il bambino facendo uccidere tutti i bambini, ma Gesù è in Egitto. Quando muore Erode, l'angelo avverte Giuseppe che può tornare, tornato a Betlemme, però il successore di Erode che regna su Betlemme, che era il figlio Archelao, è peggio del padre. Allora l'angelo avverte nuovamente Giuseppe di andare in Galilea, e quindi vanno a nord, a Nazareth. E l'infanzia finisce con l'arrivo della Sacra Famiglia a Nazareth. Voi direte, ma Maria era di Nazareth, quindi è normale che una detta era Nazareth. Secondo il Vangelo di Luca, sì. Invece il Vangelo di Matteo non parla di queste cose, incentra tutto sulla figura di Giuseppe e fa nascere Gesù a Betlemme, quindi a sud, vicino a Gerusalemme, e sembra che arrivino a Nazareth così quasi in modo un po' fortuito perché devono scappare dalla Giudea. Questa tradizione però si incastra benissimo con la tradizione lucana, che dice che appunto Maria era di Nazareth, quindi eccetera. Però la prospettiva qua sicuramente è dal punto di vista di Giuseppe, e come vedete non ci sono cose romantiche qui, c'è tutta roba molto cruda, c'è un Gesù fuggitivo, c'è un Giuseppe che deve custodire Gesù, ci sono i potenti, i re magi, ma anche c'è Erode. Non ci sono i pastorelli, non ci sono i pecore, non c'è niente di tutto questo. Quindi è un'infanzia abbastanza così, con un tono un po' cupo, direi. Va bene, altre cose dopo. Cominciamo a leggere, che così è un po' più facile. La prima scena è la genealogia. Ho messo questa bella foto. Bella, no? Perché l'ho scaricata da internet fasulla, però va bene, ce ne sono i mosaici della Basilica di Betlemme, guarda caso, che vedete portano i nomi dei progenitori di Gesù: Azor, Sadoc, Achium, Eud, Eleazar, Mattan, eccetera, sono tutti i progenitori di Gesù. Nella basilica di Betlemme i crociati avevano fatto mosaicare tutto intorno tutti i nomi dei capostili, degli avi di Gesù. Matteo comincia proprio a narrare il suo Vangelo con una schizza infinita di nomi. Allora, la genealogia, va bene, per chi conosce la Bibbia sa che la genealogia è una cosa che ricorre spesso nell'Antico Testamento e serve fondamentalmente per dichiarare l'appartenenza a un popolo, a una stirpe, a una famiglia. Guardate come comincia il Vangelo di Gesù. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Cioè, la cosa importante per Matteo è mettere subito in luce il fatto che Gesù fa parte pienamente del popolo ebraico. Abramo è il capostipite del popolo ebraico e discende anche da Davide, che è il primo re e quindi anche di stirpe regale. Quindi a Matteo interessa dare un po' queste origini di Gesù. È molto interessante l'inizio, che noi purtroppo lo traduciamo con genealogia, ma in greco c'è Biblos Geneseos, che vuol dire libro della Genesi di Gesù Cristo. Libro della Genesi. Quindi uno pensa subito alla Genesi, no? Il primo libro dell'Antico Testamento, ma pensa anche alla Genesi come la creazione del mondo, no? Libro della Genesi vuol dire che questo è il titolo del Vangelo di Matteo. Libro della Genesi di Gesù Cristo. Cioè vuol dire che il Vangelo di Matteo è praticamente un libro che ha per contenuto la Genesi, cioè la creazione, che è avvenuta con l'avvento di Gesù Cristo. Quindi quando Gesù Cristo è venuto nel mondo c'è stata una nuova creazione della storia, del mondo, no? Il mio libro, dice Matteo, racconta di questa nuova creazione qua. Ecco, Gesù è riconosciuto da subito come Cristo, visto in greco Christos corrisponde all'ebraico Messia, quindi come colui atteso dal popolo ebraico, perché era destinato il Cristo a condurre il popolo verso la pace, verso il benessere, verso la sicurezza, ed è appunto figlio di Davide e figlio di Abramo, quindi con un riferimento alla regalità e un riferimento ad Abramo, padre del popolo. E poi comincia la schizza infinita di nomi che adesso vi risparmio. Genero. Vedete, una genealogia normale, come tutti quelli dell'Antico Testamento, sulla linea maschile, naturalmente, perché sono gli uomini che contano, come sempre. Però vedete una genealogia che ha degli snodi. Alla fine della prima serie di nomi si arriva a Jesse generò il re Davide. E poi si ricomincia. Davide generò Salomone, la quella, cioè. E poi giù, l'ultima riga, Giosia generò Geconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. E poi di nuovo, dopo la deportazione in Babilonia, Geconia generò Salatiele, eccetera, eccetera, giù, Mattan generò Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Quindi vedete, si va da Abramo a Gesù, che è chiamato Cristo, cioè Messia, e si divide la storia in tre parti, da Abramo a Davide, da Davide a Babilonia, all'esilio in Babilonia e dall'esilio in Babilonia fino a Gesù. Davide, che cos'è Davide? Davide è il punto più glorioso dell'Antico Testamento, cioè Davide è la conquista di Gerusalemme, il primo re, quello buono e giusto, Davide è l'autore dei salmi, Davide è il re giusto, il re potente, proprio il re santo di Israele. Poi ha fatto anche delle schifezze, però Davide è portato nella memoria di Israele insieme a Salomone come il punto più alto della storia di Israele. Cos'è invece l'esilio in Babilonia? È il punto più basso della storia di Israele, perché è la distruzione del Tempio, si perde l'arca dell'alleanza, il popolo viene portato in terra straniera. Come possiamo cantare i canti del Signore in terra straniera? Guai a me se ti dimentico Gerusalemme, mi si attacchi la lingua al palato. Qui vedete, c'è tutta la storia ebraica qui, gli up e i down, no? Ci sono le cose gloriose e ci sono i momenti peggiori. Sembra quasi che Gesù, vedete, germini dalla storia del suo popolo e nascendo dal suo popolo porti in sé praticamente tutte le luci e le ombre del popolo, tutti i momenti belli e i momenti peggiori, le gioie e le fatiche. Ecco, è un Gesù che raccoglie un po' gli esiti di tutta la storia del popolo, poi lo vedremo meglio dopo. La cosa interessante è che alla fine di questa sfilza di nomi, Matteo fa un commento al versetto 17. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Quindi direte, wow, che calcolo incredibile. Poi se uno va a sfaccettare dentro, per esempio se contate l'ultima colonna, sono dico 14, sono 13, quindi frega un tempo. La seconda colonna sarebbero 15, perché se uno va a vedere su tutti i re, no? La seconda colonna, Giosia generò Jeconia, quella Jeconia è la traduzione greca del nome Joachim, che è stato il penultimo re di Gerusalemme prima che arrivassero i babilonesi, che però il suo successore si chiamava Joachim, quasi uguale, che in greco si traduce uguale, quindi sono due re che Matteo ha messi insieme, perché sennò diventavano 15, no, quelli sono 14. Quindi Matteo è un po' varato. Come dire, Matteo cerca una regolarità dentro la storia. La storia non è mai regolare. Però, vista dal punto di vista di Dio, visto dall'alto, con lo sguardo di chi cerca di capire la storia e di interpretarla, ecco che la storia trova una sua regolarità. La sua regolarità naturalmente la trova perché la storia genera Gesù che è riconosciuto come Cristo. Quindi il fatto di questa regolarità forzata, la chiamo io, poi ci sono tanti altri elementi di regolarità forzata che vi risparmio, però è il fatto che la storia non è mai regolare, ma vista dal punto di vista di Dio, allora si trova una sua regolarità. Anzi, questa storia, tutt'altro che luminosa e regolare, genera appunto Cristo, che è l'inviato di Dio stesso. Questo 14 sicuramente mi incuriosisce, non so se ci avete mente. Vi dico due ipotesi, ce ne saranno almeno 70. Qualcuno dice, cosa vuol dire 14? Beh, il nome Dawid in ebraico sono tre lettere, quelle tre lettere, ogni lettera ebraica ha un valore numerico, 4 più 6 più 4, 14, quindi 14 è il nome di Davide, sarebbe un modo per sottolineare le origini davidiche, quindi i regali di Gesù. Qualcun altro dice, beh, 14 è 7 più 7, 7 è il numero di Dio, della pienezza, della completezza, della perfezione, 3 volte 14 è come dire 6 volte 7, giusto? Quindi 6 è il numero dell'uomo. Quando è stato creato l'uomo? Il sesto giorno, è il 7 meno 1, no? 7 invece è il numero di Dio. Beh, è una storia bellissima dove l'intervento di Dio si inserisce nella storia degli uomini e nasce Gesù. Beh, boh, che ne so. Queste spiegazioni sono tutte vere, tutte false, naturalmente ognuno le può vedere come. Però Matteo, la cosa secondo me davvero interessante non è il perché il 14. La cosa interessante è che la storia assume una sua regolarità, una sua intelligibilità, se detta alla luce di Gesù Cristo. Forse ci avete già pensato, ve l'hanno già detto, non lo so, ma la cosa più carina di questa genealogia però sono le donne. Ve le ho sottolineate in giallo, perché nella linea maschile, perché come dicevo prima sono gli uomini quelli che contano per fare le cose serie, in realtà qua ci sono delle grandi eccezioni, perché compaiono delle donne. Per l'esattezza sono 4 donne più Maria alla fine, quindi 5. Non so se le conoscete. La prima è Tamar, che generò Fares e Zara con Giuda. Non so se conoscete la storia di Tamar. Per generare quei figli si è dovuta travestire da prostituta, perché lei poverina era vedova e non aveva avuto figli. E quindi aveva chiesto come si chiama il babbo dello sposo, lo suocero, aveva chiesto al suocero, che era Giuda, appunto, dammi l'altro tuo figlio, perché così, secondo la consuetudine ebraica, no? se un uomo moriva senza figli, suo fratello doveva sposare la vedova per dare una discendenza al fratello morto. E lei va da Giuda e gli dice, dammi l'altro tuo fratello, così diamo una discendenza al mio povero marito che è morto. E lui mi dava un secondo,
Allora il terzo non glielo vuole più dare, Giuda.
Quindi questo qua li facetti tutti, no?
Allora lei trova uno scavo da scitraveste, da prostituta, e addirittura va con Giuda, quindi va con lo suocero. Ci sono queste storie nella Bibbia, mio Dio, sì, ci sono anche queste storie. E succede che Tamar genera questi figli da Giuda, quindi dal suocero. Però in tal modo ha dato una discendenza. E in effetti, secondo la mentalità antica, questa è proprio roba antichissima, no? Tribale, secondo la mentalità antica, Dio lodò Tamar, che fu scaltra e diede la discendenza al suo marito morto. Questa roba è andata nella genealogia di Gesù. Raccab, sapete che il salmo genera Boaz da Raccab? Raccab abitava Gerico, e quando arriva Giosuè con tutti quelli che devono conquistare Gerico, mandano avanti degli esploratori, e Raccab è questa donna che vive sulle mura di Gerico, che aiuta gli esploratori a controllare le cose in città per preparare quando arriverà l'esercito. Praticamente è una donna che collabora con l'esercito israelita per conquistare Gerico. Piccolo particolare, che mestiere faceva Raccab? La prostituta pure lei, ma insomma, cioè, due su due è troppo, non è possibile. È benissimo. Poi arriva Ruth. Ruth non faceva prostituta, però era una straniera, era una moabita. Che anche lei, poverina, muore il marito, che invece era di Betlemme, e rimane sola con la suocera, che si chiamava Noemi. La suocera Noemi, che era di Betlemme, dice: senti, io torno a casa, non ha più senso questa qua. E Ruth, per amore alla suocera, la segue a Betlemme, dove poi conosce Boaz, e i due generano Jesse, che era poi il babbo di Davide. Però Ruth è una straniera. È interessante nel libro di Ruth, perché Noemi, la suocera, si incaponisce un po', dice: non devi venire, tu devi rimanere qui, sei giovane, rimani nella tua terra, le tue future qui, non venire con una povera vecchia come me, cosa trovi a Betlemme, non trovi mica niente, devi stare qui. E lei no, vuole seguirla per amore. E quindi è anche una donna abbastanza caparbia, che mette da parte un po' la ricerca di se stessa, e mettendo da parte questo poi si apre una vita nuova, che poi trova a Betlemme. Quarta donna, la bella Betsabea, che era stata moglie di Uria, Davide si innamora di lei, e così, mentre il suo esercito faceva la guerra, Davide si unì con la bella Betsabea. È bastata una volta, lei è rimasta subito incinta, e quindi lui, per uscirne pulito, ha fatto uccidere il marito di lei. Insomma, avete visto la genealogia di Gesù, letta tra le righe, quante cosine. E poi adesso abbiamo letto solo le donne, perché se poi leggessimo gli uomini, caro mio, perché se poi leggete tutta questa bella gente qua, cioè tutti i re di Gerusalemme, cioè, ma c'è gente tosta lì, mamma mia, tutt'altro che santa. E voi direte: perché queste donne? Boh, hanno fatto tante ipotesi. Sicuramente, però, queste donne ci parlano di un modo di generare un po' particolare, no? Cioè non ce n'è una che ha la famiglia in ordine, ok? Cioè le classiche famiglie regolari come ci piacciono a noi, non ce n'è una lì. Vorrà dire qualcosa, no? Vorrà dire che questa regolarità cercata, Matteo la cerca e la trova anche in una storia che non è sempre regolare. Vorrà dire che il popolo da cui Gesù germina è un popolo così, è un popolo di luci e di ombre, no? La quinta donna è Maria, che non, forse voi direte: beh, non ha molto in comune con le altre donne. In comune forse una cosa ce l'ha, però: il fatto che la modalità di essere madre di Maria è particolarmente originale, anche per lei, e soprattutto Maria ha dovuto giocare un po', non di astuzia, ma ha dovuto giocare di... cioè ci ha messo del suo, ecco, in questa storia. Come ci hanno messo del suo tutte le altre, che sono state in fondo delle furbacchione, quelle donne lì, no? Per concepire, eccetera. E anche Maria ci ha messo del suo, cioè non è uno strumento nelle mani degli uomini, ecco, no? Tutt'altro. Un'altra cosa carina che vi faccio notare, questo ho chiacchierato tantissimo, generò, a un certo punto arriviamo, Giacobbe generò Giuseppe, qui si incaglia generò, per forza. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù. Peccato che la nostra traduzione rovina tutto, perché in greco c'è proprio il passivo del verbo generare, quindi dalla quale fu generato Gesù. Quindi prima la linea della generazione è attiva, l'uomo genera l'uomo. Adesso la linea della generazione diventa passiva, da Maria, quindi dalla donna. Anche prima si diceva con le donne la particella da. Giuda generò Fares da Tamar, Salmo generò Boaz da Rachab. Anche adesso Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù, chiamato Cristo. E qui appunto la linea non è più attiva, cioè l'uomo genera l'uomo, ma è passiva. Dalla quale fu generato Gesù. C'è un passivo. Quando c'è un passivo, è chiaro, chi è il soggetto di quell'azione? Chi è il complemento d'agente di questo verbo passivo? È chiaro che è Dio, no? In esegesi si parla di passivo divino, perché quando c'è il passivo, spesso si usa il passivo appunto per non dire che Dio è il soggetto attivo di un'azione. Vabbè. Siete stufi? Un po', vero? Resistete ancora una pagina? Se resistete ancora una pagina, ve ne leggo un'altra allora. Volevo dirvi però, ecco, da tutta questa sfilza di nomi, queste cose qua, che cosa possiamo dire? Che arrivati a Gesù, noi ci volgiamo indietro e vediamo, secondo voi, quando Davide ha fatto uccidere Uria per pigliarsi sua moglie, chi vedeva avrà detto: wow, Dio è all'opera? Certamente no. Anzi, se voi andate a leggere il secondo libro di Samuele, alla fine di quella pagina dice: Davide fece tutte queste cose, ma Dio non era contento. Quindi Dio non era proprio all'opera, anzi, si è separato nettamente da quelle schifezze che ha fatto Davide. Tuttavia, arrivati a Gesù, noi ci volgiamo indietro e diciamo: cavolo, però il Signore c'era in tutto questo, no? Cioè, lo riconosciamo comunque presente in tutte queste robe. Quindi gli uomini fanno tutte le loro robe, ne combinano il cotto e il crudo, però vedi che il Signore non abbandona mai la sua storia, anzi trae fuori dalla storia cose buone. Le cose buone che trae Dio fuori dalla storia non sono perché Davide ha compiuto l'adulterio e ucciso un uomo, no, ma perché Dio ha il potere appunto di fare nuove tutte le cose. E queste però di solito si capisce solo arrivati dopo, girandosi indietro: non mi vedrai di spalle, dice Dio a Mosè. Funziona così: una volta che gli eventi sono passati, girandosi e rileggendoli si scopre che forse Dio non era così assente come invece ci era sembrato. Allora, se non siete troppo stanchi, vi leggo anche questo pezzo, poi il capitolo secondo ve lo risparmio, ma il cavallo ve lo racconto velocemente. Allora, questo è strafamoso, quindi non è che lo commentiamo tutto, però vi così qualcosina magari di più saporito provo a condividerlo. Così fu generato Gesù Cristo. Anzitutto, anche qui è tradotto in modo non preciso, la traduzione precisa suonerebbe così: di Gesù Cristo così era la Genesi. Ancora Genesi, quindi due volte viene ripetuta la parola Genesi. Al versetto 1, libro della Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, là si parlava della Genesi umana, no? Generò, cioè come Gesù è stato germinato dalla storia del suo popolo. Qui invece si parla della Genesi divina di Gesù, perché appunto c'è tutta la questione di Giuseppe che non sa se prende in sposa Maria, perché quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi qui è la Genesi divina di Gesù, quindi una doppia Genesi per Gesù. Gesù appunto è un'identità complessa che deve essere approcciata appunto progressivamente. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Lo so che lo sapete come funzionava il matrimonio ebraico, no? Funzionava che prima c'era il cosiddetto sposalizio, essendo promessa sposa di Giuseppe, vuol dire che avevano già firmato il contratto, perché si faceva così: si firmava un contrattino, il contrattino naturalmente lo firmavano babbo e mamma, e babbo e mamma naturalmente prendevano un buon caffè e dicevano: la tua figlia con mio figlio, perfetto, firmiamo il contrattino. Da quel momento lì in poi i due sono praticamente
per contratto morite voi, perché il matrimonio prima di essere un sacramento è un contratto, no? È un patto, poi è anche un sacramento per noi. Quindi prima si faceva lo sposalizio, che era cioè il patto, il contratto. Dopo lo sposalizio i due erano già legati uno all'altro, non andavano a vivere insieme, di solito non avevano rapporti, però se questo succedeva era un po' sconveniente, ma non era poi neanche una cosa da strapparsi i capelli. Dopo circa un anno o qualcosa di più, dipendeva, i due celebravano le nozze, che era la grande festa, la mangiavano mega galattica, per mangiavano anche la prima volta, però mangiavano di più la seconda volta, e i due andavano ad abitare insieme. E quindi prendevano la casa insieme, di solito era lei che andava nella casa di lui. Sapete, ci sono dei paesi del Medio Oriente dove funziona ancora così. Ci sono due feste, ma forse anche da noi una volta, 50-60 anni fa, non c'è tanto, anche il fidanzamento aveva un suo significato più alto rispetto a quello che può avere oggi. Però ecco, il fidanzamento, lo sposalizio, scusate, era proprio il momento dove si firmava il contratto. Praticamente, qual è il problema a questo punto? Che tra lo sposalizio e le nozze, Maria è incinta. Quindi Giuseppe può avere due possibilità: o dire sono stato io, è una cosa un po' sconveniente, però non è un problema, però cioè, Giuseppe sapeva che non è stato lui. Secondo, poteva dire Giuseppe no, lei mi ha tradito, visto che lei era già impegnata, quindi poteva appunto accusarla pubblicamente, cioè accusarla pubblicamente voleva dire accusare l'adulterio di Maria, questa era un'altra possibilità. Oppure poteva ripudiarla, il ripudio era più o meno il corrispettivo del nostro divorzio, che era ammesso, poteva appunto ripudiarla. Il problema di Giuseppe qual è? Adesso, no, prima lo spiego qui. Il problema di Giuseppe qual è? È che lui appunto non sa bene cosa fare, e vedete, siamo ancora nella fase in cui Giuseppe pensa, fa girare il cliché, di cosa faccio? Allora, non voleva accusarla pubblicamente, perché se diceva era adultera, rischiava la vita Maria. Nella Bibbia dice che doveva essere lapidata, probabilmente in Galilea non lo facevano, questa cosa non la lapidavano, però sarebbe stata una donna di malaffare per tutta la vita, insomma, sarebbe stata una... cioè, era gettare la fama di Maria proprio sotto le scarpe di tutti. Non voleva farlo. Poteva ripudiarla, appunto poteva divorziare, però ciò all'inizio va bene, poi dopo sei mesi, quando lei cresce il pancione, perché era ripudiata? Ripudiarla in segreto, cosa vuol dire? Che poteva esserci un ripudio privato? Cioè, no, perché visto che lo sposalizio era qualcosa di pubblico, anche il ripudio era pubblico, quindi magari non si faceva quella festa, ma almeno due testimoni ci volevano per fare un ripudio. Quindi ripudiarla in segreto vuol dire che Giuseppe probabilmente stava pensando di dare l'atto di ripudio senza dire il motivo, cioè senza dire perché questa è incinta. Poi però di lì a 3, 4, 5 mesi, quando cresce la pancia, cioè tutti l'avrebbero saputo, quindi capite che era una soluzione che era in piedi fuori, no? Insomma, non sapeva che cosa fare. Vedete però bello il Vangelo: mentre stava considerando queste cose, arriva l'angelo e gli appare nel sogno. Vuol dire che l'angelo entra nel ragionamento di Giuseppe, cioè Giuseppe è ancora lì che si chiede il da farsi, no? Diciamo che Giuseppe sta facendo il suo bel discernimento, visto che è una parola che va di moda nella Chiesa. Giuseppe sta facendo il suo discernimento, probabilmente un discernimento in ascolto, perché appunto riesce ad ascoltare la voce dell'angelo. Però prima di vedere cosa dice l'angelo, vorrei farvi riflettere bene su questa cosa, che Giuseppe è detto il giusto. E vogliamo capire perché Giuseppe viene definito giusto. Ci sono tre ipotesi, ve le dico tutte e tre, tanto le sentirete tutte. Allora, la prima: è giusto perché vuole rispettare la legge, cioè l'uomo giusto è colui che rispetta la legge. Quindi chi rispetta la legge avrebbe dovuto accusare Maria di adulterio. Allora, essendo giusto, e come giusto avrebbe dovuto accusare, ma non volendo accusarla, quindi è un dissidio interiore: da una parte vuole fare la legge, ma dall'altra parte non lo vuole fare, perché sente che la legge in qualche modo è ingiusta se applicata alla lettera in questo caso.
può essere. Qualcun altro dice è giusto nel senso di è misericordioso, è un uomo buono, è un uomo che cerca davvero la giustizia. Allora, Giuseppe, essendo giusto, e poiché era appunto era giusto, buono, misericordioso, voleva bene a Maria, non voleva accusarla pubblicamente. Quindi non vuole accusarla pubblicamente nel primo caso, anche se avrebbe voluto rispettare la legge. Nel secondo caso non vuole accusarla pubblicamente perché vuole bene a Maria. Sono vere tutte e due queste cose, quindi c'è un uomo giusto perché rispetta la legge, ma c'è un uomo anche giusto perché è un uomo buono, un uomo misericordioso. In realtà, se pensi, e queste sono le due ipotesi che vengono sempre dette, io ve ne propongo la terza, così per farvi ragionare un po'. Se pensiamo a tutto quello che abbiamo letto prima nel Vangelo di Matteo, generò, la storia di un popolo, la volontà di Dio che viene avanti dentro le storie strane degli uomini, l'uomo giusto chi è? È l'uomo che sta attentissimo a fare la volontà di Dio e non vuole in nessun modo che la volontà di Dio si blocchi nella storia. Ecco, Giuseppe è giusto nel senso che non intende interrompere l'azione di Dio nella storia. Vuole fare qualcosa che non sia di impedimento a Dio nel compiere il suo progetto. Lo so, è tutto diverso da quello che abbiamo in mente di Giuseppe. Noi di solito di Giuseppe abbiamo uno dubbioso che pensa, che strapensa, anche l'icona della Natività, no? Lo mostra nell'angolo a destra e parla con un demone, tutto vestito di peli. Perché Giuseppe è dubbioso? La tradizione orientale dice Giuseppe ondeggiante e viene sempre rappresentato così, con la mano sul mento, perché la prendo, è mio, è suo, di chi è sto figlio, ma sta davvero quello che gli racconta. Quindi Giuseppe lo presenta. Invece, ma perché povero Giuseppe? Proviamo a pensarlo giusto perché coglie che c'è una volontà di Dio molto profonda, molto forte dentro la storia e lui deve capire il da farsi per non essere di impedimento alla volontà di Dio. E infatti, quando l'angelo poi in sogno parla a Giuseppe, gli dice una cosa molto bella: non temere di prendere con te Maria, non temere. Il non temere è la frase tipica che utilizza sempre l'angelo per chiamare qualcuno. Quando nell'altro Vangelo dell'infanzia l'angelo Gabriele va da Maria, le dice non temere Maria, ecco hai trovato grazia presso Dio. È la frase praticamente che Dio dice all'uomo quando l'uomo ha una missione molto importante da compiere e quella missione gli sembra molto più grande di lui. Non temere Gedeone, non temere Geremia, non temere Abramo, non temere Mosè. Tutta la Bibbia è fatta di questi non temere. Quando c'è non temere, c'è un uomo che è chiamato da Dio a compiere la sua volontà, una volontà però che gli sembra molto più grande di lui. Quindi vuol dire che qua Giuseppe si trova davanti a una volontà di Dio cui lui è chiamato a collaborare, ma che gli sembra molto più grande, come se fosse una storia non sua. Lui dice, Giuseppe, ma cosa c'entro io in questa storia? Questa è una storia tutta santa, una storia tutta santa, io che cosa c'entro? Mi piace un po' pensare all'ipotesi, un po' romantica, ma mi piace pensare a un Giuseppe che vuole ritirarsi in buon ordine da questa storia che sente come troppo santa per lui. Come se appunto lui non vuole essere di impedimento e per non essere di impedimento all'azione di Dio la cosa migliore è fare un passo indietro e Dio gli dice no, per non essere di impedimento alla volontà di Dio è che tu diventi suo collaboratore e fai quello che io ti chiedo e quello che chiede naturalmente è che prenda con sé Maria come sposa e dia il nome a Gesù e la darà alla luce a un figlio e tu lo chiamerai Gesù. In questo modo Gesù può rientrare nella genealogia davidica, perché era Giuseppe, il discendente della stirpe di Davide, e soprattutto Giuseppe, come si vedrà nel seguito del racconto, potrà custodire Gesù. Perché la cosa bella di Giuseppe non è soltanto che dà il nome a Gesù e dunque gli dà la stirpe davidica, ma la cosa bella di Giuseppe è che custodisce Gesù. Ed è il suo ruolo dentro questa storia santa, no? Quello di Giuseppe dentro la storia santa è il ruolo di custodia. Ci sarebbero tante altre cose, ma siamo cotti.
nell'ultima parte di questo brano, quando appunto Giuseppe ha sentito la voce dell'angelo nel sogno. Ah, perché il sogno? Perché chiaro, il sogno è quando l'uomo è totalmente passivo. Nel sonno l'uomo non fa nulla e Dio invece è pienamente attivo. E Giuseppe in questi due capitoli ha quattro sogni. Quattro volte l'angelo in sogno parla a Giuseppe. Quindi è un uomo che non dice una parola a Giuseppe, quindi totalmente passivo, non nel senso che però non prende decisioni, le decisioni le prende e come. Però è un uomo che non mette il proprio volere davanti al volere di Dio, anzi è molto attento che la volontà di Dio non abbia impedimenti. Ecco, tra la voce dell'angelo, quella che abbiamo letto prima, e la risposta di Giuseppe, vedete le ultime righe, quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa senza che egli la conoscesse e la diede alla luce a un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Quindi Giuseppe fa esattamente quello che l'angelo gli aveva proposto, però tra l'ordine e l'esecuzione dell'ordine, vedete, l'evangelista aggiunge questo pezzettino. E se avete l'ultimo minuto di pazienza lo leggiamo. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Cosa succede? Che l'evangelista dice: la storia di Gesù in realtà è pienamente corrispondente all'annuncio biblico. Vedete, tutto questo è avvenuto perché si compisse. Ma cosa vuol dire compiersi? Beh, un primo significato sicuramente è riempirsi. Cioè, è avvenuto perché si riempisse la promessa del profeta. Quindi il profeta aveva promesso qualcosa, poi guardate, bellissimo Matteo, ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Quindi il profeta è un mezzo strumentale, ma colui che parla, che ha parlato, è il Signore. Quindi questa frase, che è una frase di Isaia, quella cerchiata di rosso, non l'ha detta Isaia, ma l'ha detta il Signore, quindi parola di Dio, per mezzo del suo profeta Isaia. Mi sono perso. Ecco, questa frase qua, questa parola del Signore si riempie nell'evento Gesù. Quindi l'evento di Gesù in qualche modo dà pienezza alle parole dei profeti. E va bene, ci siamo. In realtà però, se ci pensiamo, l'evento di Gesù rende anche maggiormente comprensibili le parole dei profeti. È come se le parole dei profeti hanno un senso in sé. Perché quando Isaia dice queste parole, non sta mica parlando di Maria, sapete, stava parlando della moglie di re Acaz, uno di quei re cattivoni della genealogia che abbiamo visto prima, che Acaz si stava infilando in un giro di alleanze politiche che l'avrebbe portato alla distruzione del suo regno, sicuramente. Isaia cerca di dire: guarda, non avere paura, tu adesso stai chiedendo aiuto a mezzo mondo, no? È come se San Marino chiedesse aiuto, fa conto, agli Stati Uniti d'America per distruggere il regno di Rimini. Cioè, tu per fare un'azione piccola vai a chiamare alleanze con mezzo mondo. È chiaro che quando tu poi ti allei con i potenti, questa storia non ti porterà a niente di buono. Allora, stai tranquillo, stai sereno, guarda i piccoli segni di speranza che c'hai in casa. E il piccolo segno di speranza è che la giovane fanciulla era una moglie giovanissima che Acaz aveva, la giovane fanciulla concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. È una parola di speranza, cioè la tua discendenza, Acaz, andrà avanti. Guarda i segni di speranza che ci sono in casa, non farti prendere la paura e non smetti di ragionare. Questo è un po' il senso della frase di Isaia ad Acaz. Quindi voi direte: cosa c'entra con Maria? Niente. Era una parola che aveva un senso, quella lì, detta nel suo contesto. È chiaro che quella parola però assume un senso ulteriore, ugualmente vero, quando la rileggiamo alla luce dell'avvento di Cristo. E allora quella giovane fanciulla che concepirà la luce e darà la luce a un figlio, la parola, vabbè, qui non ve la faccio tanto lunga, ma la parola giovane fanciulla viene tradotta diversamente da Matteo, che segue la traduzione greca di 70 e dice la Vergine invece della giovane fanciulla, quindi cambia un pochino le carte in tavola per dire che in realtà il profeta parlava della moglie di Acas, ma parlava anche di questa generazione, per dire che il figlio del re non è soltanto il figlio di Acas, ma il figlio del re è anche Gesù, che è di stirpe regale. Anzi, in quel re lì è presente Dio stesso, perché a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Emanuele vuol dire proprio questo, Dio con noi, cioè la presenza di Dio in lui. Vedete, Matteo fondamentalmente ci aiuta a capire che la scrittura va sempre letta e riletta alla luce degli avvenimenti. La scrittura rimane sempre vera. Anzi, una stessa scrittura come questa può trovare diverse realizzazioni. Questa trova almeno due realizzazioni: la moglie di Acaz e Maria che genera Gesù. Quindi la scrittura può trovare diverse realizzazioni e rimane sempre vera. È chiaro che la verità più profonda e più grande della scrittura riesco a comprenderla, a coglierla, quando la approccio dal punto di vista di Cristo. C'è fatto tardi, quindi mi fermo, però dopo vedrete, se avrete voglia di leggere anche il capitolo secondo per conto vostro, ci sono altre scene, e ognuna di queste scene ha una citazione dei profeti. Per esempio, questa è la scena in cui i magi vanno da Erode e gli dicono: ma sappiamo che deve nascere il re dei Giudei, abbiamo seguito la stella, ma non sappiamo bene dov'è. Erode abitava a Gerusalemme, Betlemme a 7 km da Gerusalemme, Erode non sapeva niente. E allora chiama gli scrivi, no? Perché loro sapevano di scrittura. E gli scrivi dicono: ah, il Messia, se si tratta di re dei Giudei, se si tratta di Messia, deve nascere a Betlemme, perché Betlemme era la città di re Davide. E dicono le scritture, i profeti: e tu, Betlemme, terra di Giuda, da te uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Quindi questo lo dicono gli scrivi a Erode. Allora Erode dice ai magi: certamente nasce a Betlemme. E i magi si mettono in cammino verso Betlemme. Vedete, la ricerca di Gesù viene orientata dalla scrittura. Cioè ogni scena in Matteo viene commentata da un passo della scrittura. Fuggono in Egitto, e poi dopo, quando Gesù fugge in Egitto, Matteo dice: per forza Gesù doveva fuggire in Egitto, perché è scritto: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Chi è quel figlio chiamato dall'Egitto? È il popolo di Israele, che la si chiama in Egitto, e che Dio l'ha richiamato dall'Egitto e l'ha salvato facendo attraversare il Mar Rosso, il deserto, eccetera. Come vedete, quello che succede a Gesù viene riletto a partire dalla storia santa del popolo e a partire dalle scritture dei profeti. È interessante, per esempio, pensare che Gesù non fa altro che ripercorrere la storia del suo popolo. Quindi un Gesù che è schiavo in Egitto, un Gesù fuggiasco, un Gesù che è perseguitato. Insomma, è uno che non, cioè, per salvare il suo popolo dai suoi peccati, non lo salva dall'alto, ma lo salva da dentro. Vedete, dall'Egitto chiamato figlio, eccetera. La strage degli innocenti, alla fine vanno a Nazareth, e anche qui c'è una parola dei profeti, che poi cercando tutto l'Antico Testamento non l'abbiamo trovata da nessuna parte, però dice Matteo: poiché dicono i profeti, sarà chiamato Nazareno. E qualcuno dice: boh, Matteo se l'è sognata, si è sbagliato. Non importa, però sta di fatto che lui, che aveva una grande conoscenza della Bibbia, questa parola sarà chiamata Nazareno, ma magari non sarà scritta così puntualmente nei profeti, ma l'ha ritrovata nell'Antico Testamento. Perché? Boh, io penso perché Nazareth era un posto che non conosceva nessuno. Betlemme era una città gloriosa, aveva dato la patria, il natale a re Davide. Betlemme è una città grande. Nazareth era un buco. Nell'Antico Testamento non è mai nominata Nazareth, un villaggio sperduto a nord in Galilea, che è una terra maledetta. Quindi perché i profeti dicono che sarà chiamato Nazareno? Si vede che Matteo ha colto, da tutta la parola profetica presa nel suo complesso, ha colto il fatto che il Messia avrebbe cominciato a salvare il suo popolo dal fondo, non da Gerusalemme, ma dal posto più periferico di tutti. Matteo, vedendo Gesù a Nazareth, lo ripensa alla luce dei profeti, che per esempio fanno vedere un Messia, Zaccaria, un Messia che cavalca non un cavallo, ma un asino, per esempio, un Messia che viene anche rifiutato come il servo sofferente di Isaia, eccetera.
Insomma, Matteo rilegge tutto e trova la risposta anche di questa perifericità di Gesù nella parola dei profeti. Finiti di leggere questi due capitoli, diamo un'occhiata al nostro presente. Come vedete, Matteo, il nostro presente, gli angeli che annuncia, guarda, è nato il Salvatore, cantate, gloria, gloria, gloria. No, c'è solo l'annunciamento che parla nel sogno a Giuseppe, che vuole l'angelo, non c'è. I pastori, non ci sono i pastorelli con le pecorelle, insomma, non ci sono, no? Esatto, non parliamo dell'asino del bue, proprio non ci sono, né Matteo né nulla. Cosa rimane nel nostro povero presente? Guardate, rimane una stella che traccia una direzione. Rimangono dei re, che poi sembrano più delle donne che delle quando questo presente, ma va bene, è quello che trovo. Rimangono dei re, quindi ci sono dei personaggi importanti, ci sono i buoni, i magi, ma c'è anche il cattivone, Erode, quindi rimangono dei potenti, perché Gesù è un re comunque, no? E a Matteo interessa molto il fatto che Gesù è un re, quindi uno che ha in mano le sorti di un popolo. A Gesù interessa, allora, a Matteo interessa molto questo dato. E ci sono due uomini semplici, il canto Maria quasi non compare nel Vangelo di Matteo, ma c'è Giuseppe che è un uomo silenzioso che però è chiamato a custodire. Allora, l'angelo ha detto, l'angelo davvero ha detto a Giuseppe, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Ricordate l'ultima frase del Vangelo di Matteo? Non la ricordate? Ci sono gli 11 discepoli sul monte e Gesù risorto, naturalmente, che li manda. Sono 11 discepoli, 11 apostoli, prima erano 12, poi dopo Giuda ha fatto la brutta fine, 12 come 12 le tribù di Israele. Quindi 12 apostoli perché rappresentano il popolo di Israele. Cioè quei 12 apostoli sono in qualche modo l'Israele credente. No. Ricordate che Gesù, nel Vangelo di Matteo, è il Messia di Israele. È venuto per salvare il suo popolo dai suoi peccati, quindi assolutamente Gesù è Messia di Israele. Quando gli dicono ma c'è quella povera donna cananea che ha bisogno di una mano, Gesù dice no, perché dovrei dare una mano a lei? Devo prima dare il pane ai figli, non ha senso che vi dia il pane ai cani quando devo prima nutrire i figli. Cioè Gesù è molto fermo su questa logica nel Vangelo di Matteo, cioè io sono venuto per Israele. Però l'Israele credente, cioè praticamente gli amici di Gesù, che sono 12, guarda caso, simbolicamente rappresentano appunto l'Israele che ha creduto, nell'ultima pagina del Vangelo viene mandato ad evangelizzare tutte le nazioni. Ricordate, fate discepoli tutte le nazioni. Le nazioni vuol dire tutti gli altri popoli, e battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi l'Israele credente viene chiamato ad evangelizzare gli altri popoli. Che era un po' la missione di Israele, quando Dio ha scelto un popolo, l'ha scelto non perché era il più bello di tutti, anzi gli dice un giorno a Mosè, io ti ho scelto non perché sei il più bello, ma perché sei il più puzzone di tutti, il più infedele, il più caprone di tutti, però ti ho scelto perché tu mi faccia conoscere a tutti gli altri popoli. Questa missione bellissima di Israele si compie ora con l'invio missionario di Gesù. E va bene, quando li manda, dice a un certo punto, non temete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emanuele all'inizio del Vangelo, Dio con noi, che alla fine gli dice io sono con voi. Quindi vedete, all'inizio e alla fine del libro, questa è praticamente la cornice del Vangelo di Matteo, che ci dice che in Gesù c'è la presenza di Dio, non solo quando c'è Gesù bambino, canino, eccetera, ma anche quando c'è Gesù potente che ci dà un ordine che magari ci porta anche a dover uscire dalle nostre posizioni comode. Basta, ho parlato tantissimo. Va bene, basta così, siete cotti. Io vi ringrazio tanto dell'attenzione. Se qualcuno non è morto e vuole fare una piccola domanda, mi dicono che un quarto d'ora forse ce l'abbiamo ancora, ma se volete andare a letto non ci offendiamo. Andiamo. Abbiamo anche un microfono generato.
Ora devo cercare di capire una cosa. cosa, tu hai evidenziato molto bene l'opera di Matteo, che conosce l'Antico, il Nuovo Testamento, eccetera. Poi che raccoglie le testimonianze, ma non è che si può dire anche qualcosa di più. E coloro che forniscono le testimonianze a Matteo hanno anche aiutato Matteo a fare un'opera redenzionale, o no? Come dire? Hanno fatto qualche cosa di più, ci hanno fatto anche un aiuto nel mettere in ordine a tutto questo materiale del Vangelo, che mi viene da dire anche in più proibito per capire il Vangelo, la Sacra Scrittura e i racconti del Natale. Leggerlo da soli, ma per capirlo bene bisognerebbe leggerlo e meditarlo insieme, o no?
Sì, 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 non so se ho capito bene la domanda, però sono d'accordo nel dire che l'opera di Matteo redazionale è stata molto forte. Matteo ha rielaborato tanto le sue fonti, sapete, su tutti gli studi redazionali sui Vangeli, e si vede bene che Matteo ha messo in ordine, per esempio, tutti gli insegnamenti di Gesù molto meglio di come ha fatto Luca, per esempio. Luca li ha forse riportati in modo più fedele a come li ha trovati. Matteo li ha proprio rielaborati in modo molto complesso in 5 grandi discorsi. Tant'è che ogni discorso di Matteo, per esempio il grande discorso della montagna, che Gesù sale sul monte e comincia a parlare per 3 capitoli, no? Non immaginiamo che sia successo effettivamente così. Ma cos'è il discorso della montagna? Sono tutti gli insegnamenti che Gesù faceva in Galilea tutti i giorni. Non l'avrà mica detto solo una volta, beato povero in spirito, perché disse, chissà quante volte l'avrà detto, quanta gente. Matteo ha raccolto tutte queste cose e gli ha dato un ordine proprio molto, molto preciso, molto logico. Infatti leggere i discorsi di Matteo è un gran piacere. Quindi l'opera redazionale di Matteo è stata molto forte, molto intensa. Tuttavia, come credo Luigi suggerisse, ecco, l'opera di Matteo non dobbiamo pensarla come l'opera di un uomo solo, è l'opera di una comunità, non solo perché Matteo raccoglie tutte le tradizioni precedenti a lui, tradizioni orali e anche le tradizioni scritte, ma perché è all'interno di una comunità che poi si fa questo lavoro di ripensamento dei fatti alla luce della Pasqua e di messa in ordine. E così come il Vangelo ci viene offerto da una comunità, diciamo la comunità matteana, cioè per questo Vangelo, naturalmente anche il Vangelo chiede di essere letto da una comunità, sono molto d'accordo con quello che dicevi tu, non so se era più o meno questa la linea che suggerivi.
Non è per fare polemica, ma giusto per ragionare. Cioè, non sono tanto d'accordo su questo discorso della comunità matteana. Se per dire che l'opera di Matteo, come dire, è il terminale del lavoro di tanti nel fatto di trasmettere, d'accordo, ma precisare la comunità matteana è solo un'ipotesi e basta, perché cosa lo deduci? Dov'è questa comunità matteana? Dove sta? Da dove? Come fa una comunità a elaborare? Insomma, ecco, queste sono tutte, come dire, rimasugli o della cosiddetta critica liberale, Ultman, eccetera, eccetera, come oggi, come oggi. Cioè, se non si ritorna, come hai detto tu, ai fatti, a quelle cose viste e elaborate, appunto, no, messe, cioè, con tutta la bravura che hai saputo, diciamo così, spendere molto bene davanti a noi, ecco, io mi trovo perplesso, insomma, questa comunità matteana, o di Luca o di tutti gli altri, insomma, sono cose, cioè, nessuno sa dire dove, come, quando, perché.
Sì, sì, questo è vero. Tendenzialmente però si tende a dire che c'è una, almeno io sono di questa linea, si tende a dire che c'è un contesto storico-geografico in cui un Vangelo viene redatto, no? E viene redatto in un certo modo perché appunto Matteo respirava una certa aria nella sua comunità in cui era inserito, per quello che io continuo a usare ancora questo termine, comunità matteana. Sicuramente quando, no, non sicuramente, potrebbe anche essere successo che l'evangelista forse non sarà quel Matteo lì, magari quel Matteo lì è a capo delle tradizioni, è una, come dire, una figura carismatica di quella comunità, sì, non sappiamo niente di preciso, non sappiamo niente. Parliamo di comunità per dire che c'è un contesto
in cui questo Vangelo è germinato, che è sicuramente diverso dal contesto in cui è germinato il Vangelo di Luca. Ecco. Però sì, non abbiamo molte cose sicure per... Non so se... Cioè...
Secondo me, cioè adesso io non ho nessuna specializzazione, nessun studio particolare, se non la riflessione che si fa a tutti, ecco. Cioè, oggi come oggi siamo preoccupati di dire qual è la teologia di questi fatti. Ma prima della teologia, cioè prima del racconto, c'è il fatto. E questo è l'importante. Poi dopo, teologie ce ne possono essere tantissime, ci può essere quella che si avvicina di più e quell'altra invece che ti distoglie e ti fa mandare, vediamo, allora è stata la comunità e allora Gesù non è mai esistito, è una creazione.
No, ecco, l'intenzione non era questa, certamente.
No, non credo, proprio dire con questi discorsi, cioè dare il primato alla teologia. No, ma la tempesta sedata non è un fatto preciso, ma è una teologia, eccetera, eccetera. Se mancano i fatti, come si fa?
No, ci sono i fatti più la teologia.
D'accordo, ma cioè, prima di tutti i fatti, altrimenti non sarebbe incarnazione, ma sarebbe speculazione.
Ancora qualcuno che non ha sonno.
Chiarimento. Quando un angelo si presenta nel sogno a Giuseppe, gli dice: io darò a luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, e quindi gli dà del tu. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. È perché c'è questa nuova creazione del mondo, si intende, dopo la nascita del Messia, o per un altro motivo?
Cioè il Messia è chiamato a salvare il suo popolo, quindi il Messia di Israele, quindi il suo popolo, è il popolo del Messia. E questa salvezza, naturalmente, molti israeliti, come sappiamo, no? Attendevano un Messia che portasse una salvezza pratica, no? Qualcuno parlava di salvezza politica, ci deve liberare dai romani, qualcun altro parlava, perché il Messia che cos'è? È un re, il re definitivo, quello che finalmente sistemerà le cose, quindi un re che ci toglie le castagne dal fuoco una volta per tutte. Quindi quando arriva quel re, tutti abbiamo tanti soldi, non abbiamo problemi di pensioni, facciamo tanti figli, c'è una politica familiare ottima, i figli non si separano più, funziona tutto bene, non facciamo più guerra con nessuno, non ci sono più profughi, tutti stiamo contenti. Ecco, salverà il suo popolo. Però Matteo suggerisce che questa salvezza forse non è soltanto una salvezza materiale, oppure non si riduce a una salvezza materiale. Salverà il suo popolo dai suoi peccati. Poi dopo non viene spiegata in altro modo, qualcosa c'è nel racconto della passione, qualche cosa che va in questo senso, per esempio nell'istituzione dell'Eucaristia e anche quando si ragiona sul sangue di Gesù. Però c'è davvero molto poco. Però Matteo ci fa capire subito che il messianismo di Gesù non può essere inteso soltanto dal punto di vista materiale, questo poco è sicuro. Perché la salvezza dai peccati non era la prima cosa a cui un ebreo pensava quando pensava all'intervento salvifico del Messia alla fine dei tempi. Certamente non era la prima cosa la salvezza dai peccati. Poi dopo Matteo ci lavora sopra, perché mostra Gesù come racconta un po' la sua passione sulla falsa riga dello Yom Kippur, cioè il rito grande dell'espiazione che serviva appunto per confermare il popolo del fatto che Dio comunque perdona i suoi peccati nella misura in cui il popolo è ben disposto. Ecco, questo Yom Kippur si compie in modo definitivo con la morte del Messia, e quindi salverà il suo popolo dei suoi peccati è già legato a quello che i discepoli hanno capito alla luce della Pasqua. Non so se era la domanda che...
direi che ringraziamo Fra Mirko per questa lettura così ricca di spunti di riflessione che ci accompagnerà sicuramente in questo cammino di avvento. E per chi vuole ci sono ancora delle copie in fondo delle schede bibliche sia per i bambini e quelle per gli adulti. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona Santa Marta. Buon cammino di avvento. E concludiamo con una bellissima preghiera. Ora lascio al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli.